It's a great time to get a great deal on a new car when you get approved for an auto loan from PenFed. Our Powered by True Car rates are as low as 1.39% APR on new vehicles. Finance for a longer term to lower your monthly bill. Plus, take up to 60 days to schedule your first payment. Join PenFed, and together, we'll keep you moving forward. Anyone can apply. Visit PenFed.org/auto or call 1-800-247-5626. To receive any advertised product, you must become a member of PenFed, insured by NCUA. It's a great time to get a great deal on a new car when you get approved for an auto loan from PenFed. Our Powered by True Car rates are as low as 1.39% APR on new vehicles. Finance for a longer term to lower your monthly bill. Plus, take up to 60 days to schedule your first payment. Join PenFed, and together, we'll keep you moving forward. Anyone can apply. Visit PenFed.org/auto or call 1-800-247-5626. To receive any advertised product, you must become a member of PenFed, insured by NCUA.
Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati. Ho cambiato oggi location, mi sono trasferito nell'ala est di casa mia, cioè sono andato a finire in cucina perché è arrivato il caldo, ragazzi. Detta francamente, questi ultimi due giorni qua a Torino sono stati abbastanza devastanti dal punto di vista del caldo, specie per chi come me, sono già impappinato stamattina, sono le 8:15, dicevo, per chi come me soffre particolarmente il caldo. Quest'anno non abbiamo vissuto la primavera, l'ho anche scritto sul mio profilo Instagram in una serie di post che sto sperimentando in questo periodo in maniera un pochino differente. L'abbiamo saltata, però la primavera è una stagione bellissima, a me è sempre piaciuta, mi sono sempre messo lì con la camicia, la giacchetta leggera, non si suda, puoi uscire tranquillamente, insomma. E invece quest'anno abbiamo fatto proprio un capitombolo generale che ci ha portato direttamente all'estate, sì, perché abbiamo vissuto la quarantena, poi abbiamo vissuto questi temporali che ci sono stati fino a qualche giorno fa, devastanti, che mi hanno bollato tutta la macchina, grandine a destra e a sinistra, e poi siamo arrivati definitivamente in estate, così in un lampo. Vabbè, dai. Io quest'oggi volevo parlarvi del mio anno da freelance, perché siamo praticamente a fine giugno, quindi praticamente io ho aperto partita IVA lo scorso 11 luglio 2019, quindi alla fine siamo lì. Avevo fatto già la puntata dei primi 6 mesi da freelance e vi avevo raccontato come era andata particolarmente bene, ero soddisfatto, soprattutto considerando il fatto che, insomma, non mi ero mai approcciato a questo genere di mondo, non avevo mai pensato di fare il freelance nella mia vita, pensavo di fare tutt'altro, e invece poi alla fine ho iniziato a fare anche questo, chiamiamolo così, lavoro. Allora, i primi 6 mesi sono andati super positivi, sono andati molto bene, nonostante tutto, ho preso anche qualche altro cliente, oltre al mio cliente principale. Ho commesso degli errori, ecco, perché in realtà non ho... ecco, partiamo già così. I primi 6 mesi sono andati bene, a livello, diciamo così, prettamente numerico, se visti da un certo punto di vista. In realtà non sono andati poi così tanto bene. Perché? Perché quando sei un libero professionista devi andare a differenziare quelle che sono le tue entrate. Ovvero, se non vi è soprattutto un contratto, una nota privata scritta fra le due parti in causa, bisogna tenere in considerazione il fatto che da un momento all'altro tu puoi saltare, e questo è purtroppo il rischio, è uno dei rischi di chi ha partita IVA. Salti e non hai preavvisi, non hai nulla, e quindi un attimino la situazione ti può sfuggire dalle mani, così come è successo a me. Io ho lavorato da luglio fino a dicembre abbastanza regolarmente, diversificando in parte quelli che erano i miei introiti, nel senso che avevo un cliente sempre principale, poi non sono riuscito a costruirmi una serie di clienti secondari che mi permettessero di far fronte eventualmente a un'uscita del cliente primario. Nonostante questo, però, mi sono purtroppo da un lato adagiato, perché avevo fatto il trasloco, perché ero appunto uscito di casa e quant'altro, e avevo bisogno anche un attimo per alcuni aspetti di riposarmi con la testa, e perché inconsciamente purtroppo mi stava anche bene così. errore più grosso della mia vita, tra i tanti, per cui non fatelo mai. Se volete intraprendere la carriera da freelance, andate a crearvi un parco clienti, non affossatevi su 1/2, aumentate, cosa che adesso sto ovviamente cercando di fare. A gennaio succede che appunto il mio cliente principale mi abbandona, nel senso che mi ritira il mandato che avevo in essere, e di conseguenza io mi ritrovo con, diciamo così, una perdita economica molto importante e con dei clienti secondari che non ero riuscito a sviluppare fino in fondo, in maniera tale da non solo sostituire ma anche superare quello che era l'apporto economico del mio cliente primario. Poi c'è stato tutto il periodo del Covid, che giustamente non ha portato a nulla, perché io ho provato a inviare anche varie candidature legate al mio mondo digital, ma non ho mai ricevuto nessun tipo di risposta, e quindi di conseguenza poi mi sono dovuto adattare ad altri contesti, ad altre situazioni. Da gennaio in avanti quindi sostanzialmente ho dovuto rivisitare un po' quella che era la mia, diciamo così, concezione, se vogliamo, di pensiero e di appunto di percezione generale, insomma, del lavoro stesso. Ho dovuto un attimino fare mente locale. Ci ho messo quasi 3 mesi e mezzo, perché ho dovuto sbattere la testa forte, e sono arrivato a metà aprile più o meno a queste considerazioni, e ho tirato in ballo appunto un pensiero finale. In questo momento, per via appunto di tutta l'emergenza che si è andata a generare, ho preferito sviluppare la mia vita in due parti: da un lato il libero professionista, dall'altro lato il lavoro da dipendente, per cui fare il classico, diciamo così, part time con una doppia vita, ma che ti permette di non affossarti, secondo me, da una parte, e dall'altra parte anche di poter esprimere te stesso nel migliore dei modi. Ecco, questo forse è uno degli aspetti più interessanti. Quindi diciamo che adesso, da praticamente giugno, è ripartita una nuova fase da freelance e non solo, e sostanzialmente una vita da freelance a metà, mettiamola così. I vantaggi e gli svantaggi di essere un freelance dopo un anno. Allora, sto facendo il mio primo unico, lo sto facendo proprio in questi giorni, e in teoria appunto non ho mai fatto niente di tutto ciò. Ho accantonato le tasse relativamente a ciò che ho pagato, scusate, a ciò che ho incassato come fatturato. Vediamo se ho fatto i conti bene. Se non ho fatto i conti bene, sono cavoli, come si suol dire, quindi va bene così. La previdenza, stesso discorso. Io sono un giornalista, quindi ho l'obbligo di essere iscritto non all'INPS ma all'INPGI, che ha una gestione leggermente diversa e che prevede comunque un pochino meno di costi. Devo ancora capire bene la percentuale, ma comunque non è così tanto elevata come si può immaginare, perché comunque tu il mantenimento del tesserino da giornalista lo devi fare, e sono 100 euro all'anno, più ovviamente le spese fisse di gestione dell'INPS e il conguaglio relativo a quello che è il saldo di ciò che devi versare a livello di contributi. Oltre questo, poi, cosa abbiamo come vantaggi? Beh, sicuramente il fatto di, come dire, poter lavorare dove vuoi, quando vuoi e come vuoi. Non è facile, assolutamente, non è semplice, assolutamente, e allo stesso tempo bisogna anche un attimino però porsi delle regole. Io tornassi indietro, facessi il freelance tutto il giorno, affitterei una scrivania in un coworking o cambierei bar ogni giorno. Quei bar che ci sono qui a Torino, enormi, dove tu ti puoi sedere lì, stare tutto il giorno, paghi il caffè, paghi il pranzo, oppure paghi il caffè, poi fai pranzo da qualche parte e torni in un altro bar al pomeriggio. Farei assolutamente una cosa del genere, perché ve lo posso anche dire per esperienza proprio fresca fresca di ieri pomeriggio, sono tornato in questo caso a casa dal lavoro, dal lavoro del mattino, e sono arrivato sfatto, un po' per il caldo, un po' per tutto. Ho carburato alle 5, anche perché l'ambiente domestico non ti aiuta, secondo me, per come sono fatto io, a come dire, approcciarti meglio al mondo del lavoro, a meno che non ti parte quel clip o sei stanco di non fare niente. Io tornassi indietro, andrei a lavorare assolutamente fuori. L'ho visto, lo sto vedendo comunque nel lavoro che faccio la mattina, e vi posso tranquillamente dire che entrare in ufficio, uscire dall'ufficio non è male. Ti dà quella percezione, ti dà quella sensazione di lavoro, che poi quando esci dici ok, il lavoro è finito, punto. Il fatto è che comunque devi garantirti un introito economico importante al fine di poterti pagare un co-working, ad esempio, perché se no, giustamente uno dice, una scrivania banalissima al Talent Garden qua a Torino costa, mi sembra, anche 200 euro, e i prezzi sono ragionevoli, ma se lo fai tutto il giorno, se non sono ragionevoli diventa un po' più tosta, ecco, mettiamola così. Siccome praticamente io faccio metà lavoro da freelance e metà no, sto seriamente pensando adesso, sto guardando eventualmente delle scrivanie in qualche coworking, appena la situazione magari si stabilizza un attimino di più, non tanto per la connessione a internet, non tanto per il tutto, ma come dicevo, proprio per l'esperienza, la sensazione, e magari allacciare rapporti anche con altre persone, semplicemente. Quindi potrebbe essere anche un vantaggio lavorativamente parlando. Poi ti devi gestire tu, quindi quello assolutamente può essere un enorme vantaggio, così come no, a seconda di come si è fatti, e di conseguenza poi uno capisce successivamente anche come andarsi a comportare, e quindi impari un sacco di cose. Io quando ho preso il mio secondo cliente ho imparato un sacco di cose che prima pensavo di non sapere, anche semplicemente stando a contatto con questa persona, quindi anche semplicemente stando lì, guardandolo, ascoltandolo e dicendo semplicemente ok, sì, possiamo fare. Poi tornavo a casa e magari, pur non sapendo fare quella cosa lì, mi mettevo, la studiavo, la applicavo e gli presentavo poi il lavoro finito, su cui lui era sempre mediamente soddisfatto. Per cui sono contento da questo punto di vista, è comunque una bella esperienza ed è molto incentivante, ecco. Gli svantaggi: succede qualcosa, come ad esempio l'emergenza del Covid, se voi non avete delle entrate fisse che avete stabilito con un cliente in base al lavoro e quant'altro, purtroppo sono cavoli. Io vi dico tranquillamente, da gennaio a aprile praticamente non ho fatturato quasi nulla, e la cosa è stata abbastanza traumatica da un certo punto di vista, perché comunque ci sono stati degli ammanchi importanti a cui ho dovuto sopperire con i risparmi che avevo messo da parte. Ok, è stata una situazione straordinaria che nessuno si sarebbe mai immaginato, e che probabilmente nessuno di noi avrebbe mai nemmeno lontanamente pensato. Probabilmente non tornerà più da qui ai prossimi 200 anni, ma non importa, o meglio, nella mia vita non tornerà più, ma questo non importa. Io l'ho affrontata, economicamente, diciamo così, me la sono cavata e mi sono salvato, e poi alla fine del tunnel, come sempre suol dire, è uscito un po' di sole, perché, come ho detto, ho iniziato questo nuovo lavoro a livello proprio da dipendente, in un'agenzia marketing qua a Torino, tra l'altro, e poi ho trovato una nuova collaborazione con un nuovo cliente importante, collaborazione che prende un sacco di tempo fortunatamente, e via dicendo, e sto cercando comunque altri clienti oltre a quelli che ho mantenuto precedentemente. Quindi sto iniziando a sviluppare sempre più quello che è una sorta, mi piace definirlo, di database di clienti. Adesso poi pian piano mi metterò lì, ho intenzione di gestirli in maniera un pochino differente, e di tirar dentro sempre più considerazioni anche con loro su magari cose da proporgli, ecco. Una nota a margine: io non sono una persona proattiva, sono anche molto statico, o meglio, sono proattivo quando mi parte l'embolo, se no sono molto statico, molto sulle mie, dritto per dritto, sì, guardo fuori, diciamo così, mi piace osservare, mi piace visualizzare, ma poi divento molto metodico e molto anche ripetitivo, ecco. lo vedo nelle serie TV, nei film che guardo, scoprire cose nuove lo faccio, ma con molta, molta, molta calma. Stesso discorso con la proattività coi clienti, se vi posso dare un consiglio, imparate ad esserlo, perché i clienti non vogliono dei collaboratori statici, vogliono collaboratori che gli forniscano sempre nuove idee. Se vi passa in testa, ma questa idea se io gliela do poi lui ci fa un sacco di soldi, ragazzi, pazienza, ve la giocate. Nel mondo di oggi o ve la giocate così e magari apprezzano il fatto che hai avuto una nuova idea brillante che quindi ti dice ok, rinnoviamo la collaborazione, oppure pazienza, vuol dire che dall'altra parte non c'è una persona onesta con cui stavate lavorando. Punto. Sul trovare nuovi clienti. Allora, io ho voluto sistemare in questa fase della mia vita prima le spese fisse, chiamiamole così, quindi lavoro da dipendente io l'ho sempre relegato al fatto di avere, di tenerlo come strumento per pagare l'affitto, le bollette e quant'altro. Tutto il lavoro extra, quindi da libero professionista, me lo tengo come soldi, come li tengo come soldi di svago, al netto delle tasse, sia chiaro, questo ovviamente. Per cui da questo punto di vista devo dire che sostanzialmente è una bilancia che può funzionare, anche perché se io vado a fatturare più di quello che guadagno come reddito da dipendente, vuol dire che da un lato sono bravo, bravo Claudio, ma dall'altro lato comunque ho la possibilità di incrementare quello che è il mio parco clienti e quindi aumentare. Ora, trovare nuovi clienti non è sicuramente facile, il problema è che vi dovete buttare a capofitto in qualsiasi genere di contesto. Buttatevi veramente di testa, provateci, al limite, come dice sempre mio papà, aprite una porta, come si suol dire, e poi si vedrà. Quindi sostanzialmente la vita può essere questo, fate nuove conoscenze, vi magari mettono all'interno di un giro di persone che vi possono aiutare, o comunque che vi possono permettere di agganciare nuovi contatti di lavoro e via dicendo. È tutto un circolo, purtroppo, per fortuna, vedetelo un po' come meglio credete, assolutamente. Detto questo, cosa volevo ancora dirvi? Ma semplicemente ci sono momenti belli e momenti brutti, come in tutti i lavori. Certo, se fai il dipendente la strada è sempre dritta, per cui a meno che tu non abbia appunto un contratto a tempo determinato, sai che la tua fine sarà più o meno stilata intorno alla fine del contratto. Se invece sei un contratto a tempo indeterminato, ti godi la vita in base a quello. Ma quelli sono poi dettagli che uno deve mantenere oppure no, ecco, sono cose anche personali, se vogliamo. Io l'ho detto, il lavoro da dipendente potrebbe essere stimolante, anzi arriviamo proprio a questo punto. Allora, parlavo con un amico che non ha affrontato esattamente la mia stessa situazione, però con parecchie analogie. Forse ve ne avevo già parlato, era quel mio amico che in pochissimo tempo, rimboccandosi le maniche, comunque era riuscito a trovare lavoro dopo essere stato lasciato a casa e via dicendo. Parlavo con lui di questa cosa qua, lui mi raccontava, mi diceva, sai, io preferisco fare un lavoro magari un po' più metodico, mettiamola così, un po' più statico e inquadrato, piuttosto che un po' più libero per alcuni aspetti, o comunque un'azienda con questo contesto, con questo background, che mi permette al 18, alle 5:30 o il venerdì di timbrare il cartellino, uscire e andare a casa e non avere pensieri. Un contesto invece come quello da freelance, ma anche quello di anche varie aziende in determinati settori, che possono essere aziende familiari e non solo, possono portarvi a uno stress continuo, e che quindi se non siete in grado di gestire, o magari non volete tra virgolette gestire, è una rogna, è una grande rogna, e può comportarvi anche non pochi problemi, quindi tenete in considerazione anche questo aspetto. Per carità, il lavoro da dipendente ti permette magari di guadagnare anche di meno rispetto al lavoro da freelance, da libero professionista. Però ragazzi, come appunto diceva questo mio amico, io il venerdì, oppure come nel mio caso, io alle 13 timbro e non ho più problemi, a meno che poi il giorno dopo non ci sia stato qualche errore, qualcosa da fare, ma se ne parla il giorno dopo in ufficio, dentro le mura dell'ufficio. Al di fuori delle mura dell'ufficio nada, non c'è niente da fare, niente da dire, non c'è nulla, 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 nulla. Il contesto è questo, funziona se siete predisposti a farlo. Se non siete predisposti a lavorare in questa maniera qui, beh, il lavoro da dipendente sicuramente è molto meno stressante, però può anche risultare forse più noioso, a meno che non vi troviate un lavoro che vi appassiona, vi piaccia sempre, però può anche arrivare quel momento di rottura dal punto di vista personale dell'azienda in cui voi dite ok, adesso basta, voglio fare altro, punto. Molto molto semplice. Cos'altro raccontarvi? Sicuramente con questo regime forfettario che hanno introdotto è molto più facile oggi avere una partita IVA personale e meno rotture di balle, detta francamente. Bisognerà vedere quanto durerà, se prima o poi riconvertiranno queste partite IVA quelle tradizionali, se cambieranno tante cose, perché purtroppo viviamo in un paese sempre un po' particolare da questo punto di vista. Non lo dico con tono sarcastico o denigratorio, anzi tutt'altro, però in questo momento, in questa fase, è uno strumento che secondo me può funzionare. Non vi costa nulla, non vi costa niente. Se vi iscrivete alla gestione separata dell'INPS avete costi commisurati in base a quelle che sono le vostre entrate, cioè le vostre fatture, e niente di più. Poi ripeto, io penso di non chiudere la partita IVA anche un domani avessi un lavoro da dipendente, diciamo così, full time, ma per il semplice motivo che ti può tornare sempre utile, tanto tra pagare la ritenuta d'acconto o tra fare una fattura, meglio fare una fattura. Chiudo dicendovi, fate sempre un contratto. Io ho inizialmente sottovalutato questo aspetto e mi è scappato un cliente con cui avevamo imbastito 6 mesi di lavoro perché ha sbattuto la testa e ha voluto cambiare idea all'ultimo secondo, così, senza un motivo valido e concreto. La cosa mi ha dato particolarmente fastidio. Io ho comunque commisurato una fattura iniziale perché del lavoro lo avevo fatto ed era giusto che venisse retribuito al sottoscritto, anche se poi non è stato utilizzato, non importa, però era giusto così e diciamo è andata bene così. Poi successivamente mi sono voluto mettere lì, fare un contratto, ma basta un semplice foglio di Word con 2 o 3 punti che sono cardini di tutti i contratti, e poi ho tirato dentro quelle che sono, mi raccomando, fate sempre delle penali, perché se voi andate a commisurare un lavoro su una cifra che diciamo è X, non so, faccio un esempio, io vado a commisurare un lavoro di 6 mesi per un cliente in cui lui mi deve dare, dico ipoteticamente, 100 euro al mese, quindi sono 600 euro di lavoro. Però purtroppo può succedere che se sono, diciamo così, furbacchioni, vi fanno fare tutto il lavorone grosso all'inizio, quindi voi prendete sì 100 euro, però la maggior parte del lavoro loro ve l'hanno fatto fare, e di conseguenza cosa succede? Succede che vi dicono poi, vabbè, noi non ci serve più la tua collaborazione, abbiamo cambiato idea, bla bla bla, e quindi voi magari al secondo, al terzo mese, anziché prendere i 600 euro del monte globale che avevate stilato, ne avete presi solamente 100, però loro si sono sistemati, hanno fatto il loro lavorone e via dicendo. Io applico più o meno una cosa del genere. Se faccio un contratto di, ad esempio, 1 anno, viene interrotta la collaborazione nei primi 2 mesi, se non ricordo male, vengono commisurati sempre al cliente i 6 mesi successivi più la rincarati, aspettate, 6 mesi successivi vengono comunque pagati, più il mese in corso, cioè se io sono al primo o secondo mese, viene completato, più quello successivo, che vengono maggiorati di un 20%. Perché in questo modo, 1, mi tutelo, 2, dall'altra parte penso anche di poter un attimino bloccare quelle che sono le idee cattive. Ovvero io mi vado a prendere una bella fetta di quello che era il mio monte del guadagno, se ho lavorato tanto e ho sistemato tante cose subito, benissimo, l'ho fatto, però anche finanziariamente mi vado a parare il di dietro, e quindi ti vuoi comportare male? Benissimo, una volta successiva io non lavorerò più con te, però allo stesso tempo ti dico ok, questa è la tua situazione, devi pagarmi però questo corrispettivo. Fortunatamente per il momento sta andando bene, per cui sono contento, però non tutti poi vi accettano, questo ve lo posso garantire, questo genere di contratti, perché tanto dicono, ma sì, una partita IVA fa quello che vuole, lo prendiamo in giro. No, tutelatevi sempre con dei contratti, l'ho scoperto a mie spese, mi raccomando, non fate cavolate, perché tanto poi, purtroppo, viviamo in un mondo di furbi. E quindi è così. Ok, siamo arrivati a 23 minuti, vi ho detto tutto. In realtà questa puntata, un anno da freelance, non è vero, perché adesso comunque non sono più completamente un freelance a tutti gli effetti, ma, come dicevo prima, anche un lavoratore dipendente. Però vi ho cercato di trasmettere quelle che sono state un po' le mie sensazioni, i miei errori anche, i miei errori e le cose che non bisogna assolutamente andare a rifare nella vita. E nulla, direi che non ho nient'altro da dirvi. Ci sono 22 gradi e sono le 8 del mattino, oggi è 24 giugno, qua a Torino è festa, quindi siamo tutti a casa, io sto anticipando la registrazione del podcast di un giorno, così poi domani mi posso dedicare a qualcos'altro. Va bene, ragazzi, io vi saluto e vi ringrazio. Come sempre, due o tre accorgimenti finali. Seguitemi su tutti i miei social, Claudio Soluto praticamente ovunque. Sono tornato un po' più attivo su Instagram perché sto sperimentando un paio di cosettine, per cui se vi fa piacere seguitemi anche lì. C'è sempre poi il mio canale Telegram, che è molto importante, rompiscatole. Zero spam, zero offerte, zero tutto, solamente un metodo di comunicazione fra me e voi, mi raccomando. E poi molto importante anche la mia newsletter, ho visto che state seguendo il mio consiglio di iscrivervi e di avere in anteprima quelle che sono poi le puntate dei podcast che arriveranno successivamente. Per cui davvero grazie di cuore, parliamo anche del progetto iPadista al suo interno, questa settimana ci sarà molto da chiacchierare vista la presentazione di iPadOS 14. E poi parliamo anche un po' di vita, come ho sempre detto. L'ho divisa la newsletter in varie sezioni, se vi piace, con colori differenti. Per cui dai, sono contento per tutti i nuovi iscritti che sono arrivati. E se vi va, c'è il link qui sotto in descrizione, oppure semplicemente claudiostoduto.com/newsletter. L'ultima cosa che ti chiedo è di supportare questo, così come gli altri miei podcast, ovvero lascia una recensione su tutte le piattaforme podcast che conosci, che segui e quant'altro, e poi puoi supportarlo anche economicamente parlando con una donazione diretta tramite Satispay. Grazie a tutti quelli che lo hanno fatto, lo stanno facendo, magari lo faranno in futuro, grazie davvero di cuore. Oppure puoi farlo indirettamente tramite Amazon, quindi acquistando da uno dei link che trovi nel canale Telegram in offerta, oppure comprando uno di quei prodotti che ti segnalo, oppure semplicemente partendo dal link in descrizione. Ovviamente tu il prodotto lo paghi esattamente quanto c'è scritto nel carrello di Amazon, e poi Amazon che dà una sua percentuale di guadagni a me. Niente di più, niente di meno. Ho detto tutto, fantastico, alla Filippica è finita. Ragazzi, ci sentiamo giovedì prossimo alle ore 11. Ciao!
It's a great time to get a great deal on a new car when you get approved for an auto loan from PenFed. Our powered by True Car rates are as low as 1.39% APR on new vehicles. Finance for a longer term to lower your monthly bill. Plus, take up to 60 days to schedule your first payment. Join PenFed and together we'll keep you moving forward. Anyone can apply. Visit PenFed.org/auto or call 1-800-247-5626. To receive any advertised product, you must become a member of PenFed, insured by NCUA.
Shifting gears, let's talk Southern California traffic. Most of us spend a lot of time in our cars, so having the right one makes all the difference in the world. You want a car that's reliable, safe, and has superior performance. That's Toyota. From the RAV4, to the Tundra, to the best-selling Camry, Toyota offers a more comfortable trip from point A to point B. Plus, Toyota has a full line of super-efficient hybrids. Visit buyatoyota.com to find a model that fits your lifestyle. Your Southern California Toyota dealers make it easy. Toyota, let's go places.